Nella puntata di oggi tracceremo il profilo di Luciano Tavazza, uno dei grandi protagonisti del volontariato italiano, profeta della solidarietà, una figura che univa. Per lui il volontariato era un modo diverso di fare politica.
Chi ha fede non teme di mettersi in discussione, né, se convinto di dover cambiare, di fare il primo passo verso la conversione. Il prestigio si conquista servendo la verità. La sua ricerca ha bisogno di tutto il nostro coraggio. Non possiamo aspettare che altri diano il segno della partenza, perché, come affermano saggiamente i cinesi, tutto il mondo sarebbe pulito se ciascuno spazzasse davanti a casa sua.
Il volontario è anzitutto un cittadino attivo che decide liberamente di porsi a disposizione della comunità per offrire una risposta alle attese che emergono dal territorio. Cos'è che tiene ancorati ad un impegno di intervento operativo nel mondo della marginalità? Il non voler giudicare uomini e cose soltanto in chiave di legalità, di ordine pubblico, e respingere il parametro assoluto della cosiddetta normalità, l'agire, senza tener continuamente d'occhio gli orari sindacali di lavoro, il respingere sempre una strategia educativa di corto respiro. Queste e molte altre cose ancora. Concedere una fiducia non cieca, che attinge al razionale, alla progettualità, alla speranza, all'autopromozione, rifiutando il giudizio sommario di non recuperabile. Ricordando che giudicare un uomo per la sua azione più meschina sarebbe come calcolare la potenza dell'oceano dalla sua schiuma leggera. Questo lungo cammino è di una faticosa vischiosità in cui non è possibile fare percentuale dei profitti e delle perdite. Forse per capire questo occorre riascoltare ciò che Don Milani descriveva di mutato in lui, che pure era per carattere e personalità saldamente strutturato, proprio dall'immergersi quotidianamente nei problemi dei ragazzi di Barbiana. Più si confonde il discorso sul volontariato, riducendolo ad interventi di beneficenza, di assistenza, di filantropia, di perbenismo, più si impone la necessità di ribadire i valori portanti che ne definiscono in modo preciso la sua identità. Il volontario svolge nel territorio una funzione nella lotta ai problemi e alle cause della emarginazione. Libero da preoccupazioni di denaro, di carriera, di riconoscimenti, di prestigio, di schieramenti politici, può muoversi con autonomia e con duttilità. Non a caso in Francia è definito uomo ponte per la sua scelta di vita che lo ha affrancato dalle consuete regole della mercificazione dei rapporti. Dobbiamo ricordarci delle tre principali funzioni storiche del volontariato. Anzitutto l'anticipazione delle iniziative sperimentali. Sono i volontari che hanno anticipato, in questi ultimi 15 anni, l'intervento statale in materia di droga, handicap, non vedenti, obiettori di coscienza, soggetti minori a rischio, malati di AIDS, terzo mondiale, eccetera. Lo Stato è intervenuto con un certo numero di lustri di ritardo. La seconda funzione consiste nello stimolo costante sulle strutture pubbliche perché adempiono al dovere istituzionale di essere garanti dei diritti dei cittadini, soprattutto se in condizioni materiali e spirituali di povertà, disagio, alienazione. La terza viene assolta con l'integrazione dei servizi gestiti dal pubblico, umanizzandone le prestazioni. Non è un eroe, è un cittadino che convive con grandi aspirazioni, pur nei limiti e debolezze della sua persona, nella sfida che la storia degli oppressi gli pone innanzi, ora e subito, immersi in uno scenario sociale ed individuale di squallore pasoliniano. Un posto per poter sbagliare? C'è, esiste. È il mondo della passione per l'uomo in difficoltà, quello spazio che Gandhi così indicava: il vostro vero maestro è ogni uomo, ogni donna che soffre.
L'impostazione religiosa la debbo tutta a mia madre e a mio padre. Mi spiego, mio padre era ateo, completamente ateo. Non nel senso di una persona che disprezzasse la religione, ma di una ricerca che ha condotto fino alla fine della sua vita. Quando era ormai vicino alla morte, confessato dal sacerdote che ha tirato su me, ha detto: «Se mi convertissi in questo momento sarebbe una viltà, quindi mi lasci morire in queste condizioni». Mia madre, invece, era una cattolica d'avanguardia, che aveva una dimensione profondamente laica, una fede certa, e mio padre ne era invaghito e ammirato. Ho avuto quindi una vita con libertà assoluta di orientamento. Mio padre mi chiedeva soltanto una coerenza spaventosa.
Ciascuno di noi è talmente immerso nella comunità in cui per tradizione è stato allevato, nelle idee che la famiglia d'origine gli ha fornito, nei pregiudizi della società in cui è maturato, che si ritiene libero e obiettivo nel modo di pensare, di agire, di atteggiarsi. Si tratta però, assai spesso, di una illusione. Ogni uomo è invece, anche se non totalmente, prigioniero del suo ambiente, della cultura, sociale, economica, religiosa, che ha respirato per anni. C'è dell'altro ancora. Ciascuno di noi è anche condizionato, nel bene e nel male, dall'educazione, dai principi, dai valori che ha ricevuto da bambino. Un insieme di idee, di modi di vedere la realtà che in seguito non ha saputo aggiornare. Infatti, raramente ha continuato a leggere, a discutere, a seguire il cambiamento dei costumi, del modo di pensare, di comunicare. Molti di noi sono diventati, avvertendolo con dolore, pesci fuor d'acqua. Annaspiamo, cerchiamo di galleggiare, diventiamo inquieti, pessimisti. Perdiamo la gioia, la speranza, qualche volta lo stesso gusto di vivere. Rischiamo di non essere più né cittadini né credenti, ma di diventare apolidi, cioè senza patria, incapaci di leggere dentro gli avvenimenti, soprattutto dentro i mutamenti che investono la nostra vita quotidiana.
Non c'è dubbio, occorre avere il coraggio di superare tanti errori del passato. Più ci riflettiamo e più alcuni modi di pensare, di fare, di ragionare, di vivere che appartennero alla società, anche solo dei nostri nonni, ci appaiono lontanissimi, quasi incomprensibili, addirittura medievali. Basti pensare, per esempio, alla condizione dei braccianti alla fine dell'Ottocento, alla vita della donna e dei bambini in fabbrica nei primi anni dello stesso Novecento, al lavoro dei minori nelle miniere, nelle industrie, alle condizioni igieniche in campagna, all'alimentazione dei poveri, all'emigrazione disperata. Ma a parte questi rapporti di sfruttamento di situazioni subumane, ricordiamo anche un certo tipo di cultura passivamente accettata dalla maggioranza. L'autoritarismo dei rapporti tra il datore di lavoro e il lavoratore, le separazioni rigide di classe, la durezza con i bambini, la scarsa considerazione per la donna. E ancora, la non accettazione degli handicappati, la scuola riservata ai ricchi e ai maschi, la lotta ad ogni forma di solidarietà operaia, le dure repressioni di ogni dissenso popolare. Rispetto a questa situazione, in poco più di 80 anni, si sono fatti passi da gigante sulla strada della giustizia, dell'eguaglianza, del diritto al lavoro e alla sicurezza sociale. Dobbiamo allora liquidare tutto di un colpo il recente passato con un senso di vergogna, come se la storia cominciasse con noi, come se il calendario segnasse l'anno zero della civiltà? Sarebbe un altro errore grossolano.
Il nuovo non è sempre bello né giusto, ma guai a chiudere gli occhi, le orecchie, la mente, la coscienza a tutto ciò che l'uomo è capace di pensare, di inventare, di scoprire per rendere migliore la vita. Non è un passo avanti tutto ciò che viene presentato come novità, ma piuttosto soltanto quanto può essere impiegato per favorire la crescita di una nuova umanità, disponibile a battersi per un domani più fraterno, più giusto. Anziché idolatrare il nuovo, dobbiamo renderci conto che ogni scoperta tecnica può essere usata dall'uomo, positivamente o negativamente. Il nuovo non è tutto né bello né giusto, è soltanto la scelta della nostra coscienza a decidere. Essa è chiamata ogni giorno a dare il suo giudizio sulle cose e sul modo di adoperarle. Essa stabilisce ciò che le appare tra le cose nuove, giusto, vero, bello, utile, e ciò che deve essere invece respinto perché nemico della comune felicità. Non tutto quel che luccica è oro, dicevano i nostri vecchi. Non siamo gazzelatri, ma esseri muniti di ragione. Potremmo dire con eguale leggerezza: non tutto quello che è nuovo può essere accettato a occhi chiusi, ma guai all'uomo dagli occhi chiusi.
Se il nuovo non si può accettare ad occhi chiusi, anche il passato non può essere liquidato stupidamente, considerandolo solo negli aspetti negativi. Ci sentiamo infatti più poveri, senza quella sicurezza psicologica, quella ricchezza di affetti che costumi e tradizioni garantivano la nostra convivenza quotidiana, la parsimonia, cioè la negazione dello spreco insensato, la solidarietà di vicinato, cioè il sapersi dare una mano reciprocamente in tutti i momenti difficili, il rispetto per gli anziani e la stima della loro esperienza umana, l'onestà nei commerci, il valore della parola data, l'attaccamento al lavoro, l'ospitalità generosa nonostante la scarsezza di mezzi. No, il passato non è da liquidare. Sono piuttosto liquidate storicamente le persone ferme nella lode incondizionata di tutto quello che appartiene al passato, senza aver capito quanti errori, quante insufficienze ed ingiustizie, quanta mancanza di cultura, quanta superstizione invece della fede autentica, quanto egoismo hanno pesato negativamente anche sulla vita di ieri.
Fino alle elementari sono stato balilla. Poi balilla moschettiere, poi balilla moschettiere scelto. Quindi ero veramente impregnato di fascismo, che in quel momento corrispondeva a patriottismo. Prima, da bambino, ho vissuto una grande avventura, la guerra d'Etiopia. Don Mario Vesco è stata la persona che ci ha guariti dal fascismo. Giovanissimi ci ha fatto riflettere sulla mancanza di libertà, sulla compressione della personalità, fino alla persecuzione della Chiesa, e ci ha orientati verso il movimento partigiano. Don Mario è stato uno dei primi a ricevere messaggi dalla Germania di gente che veniva bruciata, sterminata, non tanto uomini della resistenza, questo avverrà dopo, ma di religiosi e di cattolici tedeschi. Allora è cresciuta in noi questa resistenza totale.
Non può esistere un protagonista dell'azione gratuita che abbia due etiche. Un'etica che ne fa fino alle 5:30 del pomeriggio un soggetto identico per indifferenza irresponsabile a tanti altri, e poi il portatore di un'etica della solidarietà soltanto nella sua associazione, dalle 5:30 in avanti. Perché il problema non è quello di essere solidali nella propria associazione, ma di essere solidali nella comunità italiana. La solidarietà nasce dal nostro atteggiamento nella professione, nel quotidiano, non nella nostra militanza nei gruppi. Dobbiamo ribellarci all'essere persone della buona azione. C'è dietro questa definizione una trappola mortale. Attenti a questa logica deviante quando vuol soltanto dire io mi occupo dei poveri, non investo energie e valori nel mutamento della qualità della vita delle comunità, mi limito a servire il bisogno che incontro, cioè a mettere qualche fiorellino sulla vita quotidiana. Non è possibile accettare oggi soggetti che si dichiarino volontari perché riescono a fare alcune buone azioni. Il volontariato invece è una scelta di costume solidale che investe tutta la giornata. L'esperienza sapienziale dichiara adulto soltanto l'uomo capace di aver cura di sé, dell'altro, dell'ambiente, perché questi tre atteggiamenti vitali ci consentono di definire volontario soltanto chi esprime questo suo permanente modo di essere, sia nel pubblico che nel privato, e non chi ha un'etica dimezzata, schizofrenica, in ultima analisi falsa. Figure frutto di un'etica ambigua che troppe volte è stata tollerata o giustificata affermando altro il pubblico e altro il privato. Volontari di tale tipo sembrano immedesimare un famoso personaggio di Italo Calvino, il Visconte dimezzato.
Secondo punto di riflessione. Il volontario è un soggetto che impegna nell'azione solidale le sue attività, le energie, le capacità, il tempo, gli eventuali mezzi di cui dispone. Quindi uno che agisce in maniera gratuita, disinteressata, senza alcun fine di lucro o di privilegio. Appartenendo al mondo cattolico, vorrei ricordare ai credenti che non si fa il volontariato per l'evangelizzazione. Si fa il volontariato per il servizio all'uomo. Il volontario non ha secondi fini, neppure religiosi. Non persegue dissimulati progetti personali o di parte. La trasparenza delle intenzioni ne caratterizza la rottura rispetto alla visione di scambio. Il primo valore permanente è quello della gratuità, non tanto intesa e limitata all'aspetto economico di natura mercantile, quanto al disinteresse nell'impegnarci a favore di un terzo in difficoltà. Un disinteresse che non cerca riconoscimenti, non vuole contraccambi, non desidera intorno assistiti, ma piuttosto soggetti o protagonisti del loro ritorno alla normalità. Gratuità, per cui non penso di servirmi del volontariato per convertire, convincere, iscrivere, plagiare nessuno, ma come esercizio indispensabile di dialogo realizzato in condizioni di pari dignità. In verità siamo in pace con Dio e con gli uomini soltanto se ci rifiutiamo alla logica disumana del profitto privato, al paternalismo, alla difesa di interessi ben definiti.
Di questo si tratta, di garantire l'autonomia presente e futura di chi, attraversando un momento di difficoltà, ha bisogno per un certo periodo costantemente di un compagno di strada. Troppe persone nel passato hanno offerto una falsa gratuità economica. Si è dato aiuto con apparente generosità per ottenere indirettamente l'iscrizione ad un partito, ad un sindacato, ad un patronato, magari la conversione, l'entrata in un clan, la riconoscenza eterna ad una famiglia. In pratica, per passivizzare una persona con la scusa di fini magari nobilissimi, ma non certo promozionali, della sua dignità e libertà. In fondo è prevalsa ancora una volta la logica del mercato. Io do una cosa a te, tu dai una cosa a me. Alla gratuità occorre perciò unire il disinteresse. Allora si entra nella logica di un vero atto di solidarietà. Il servizio per il servizio senza secondi fini indebiti. Non sarebbero gratuiti un dono, una disponibilità, una presenza che puntassero anzitutto alla propria gratificazione. Va da sé che un atto gratuito porti gioia e soddisfazione interiore. Non sarebbe intelligente, anzi masochista, volerlo respingere. Altro è cercare nell'azione gratuita soprattutto se stessi, fingendo di voler essere utili al prossimo. Gratuità è infine il modo di dare, di ricevere, di essere vicini, né maestro né uomo esemplare, né Superman né liberatore né salvatore. Stiamo liberandoci, educandoci, salvandoci insieme, perché solo se fra noi c'è un rapporto vero di reciprocità, l'azione che abbiamo posto in essere è veramente gratuita. Abbiamo riempito la casa di ogni attrezzatura possibile. Ci siamo precipitati ai supermercati a comprare di tutto: macchine, motorini, biciclette per la famiglia, per far contenti i figli, e tutto ora ci torna addosso come un boomerang. Veramente, l'avere, il possedere, il disporre, il consumare, quando supera il limite delle vere necessità, si ritorce contro l'uomo. Abbiamo detto: a me la pubblicità non fa alcun effetto. Poi, di schianto, ci siamo caduti dentro. Non è questione di voler essere poveri, ma di non sprecare, di guardarsi intorno per vedere se, mentre acquistiamo noi il superfluo, altri non abbiano neppure le condizioni di sopravvivenza. Di quale civiltà, di quale cristianesimo oseremmo allora parlare? Dobbiamo trovare il coraggio di rompere il circolo vizioso dello stare sempre meglio, dell'ultima novità di cui non si può fare a meno. Ciò non per diventare tirchi, risparmiatori ossessionati, ma per poterci aprire generosamente alle esigenze degli altri. Non si tratta di tornare indietro, di avere la mentalità di chi scioccamente rimpiange i tempi in cui troppi mangiavano pane e cipolla, ma di capire che è altrettanto folle pensare alla felicità fatta di biscotti e caviale, specie se qualcuno muore per mancanza di vitamine, di igiene, di nutrimento. Non stiamo scherzando, troppi hanno condizionato tutta la loro vita, lo stesso modo di giudicare gli uomini e le cose alle domande interessate. Può servirmi? Può essere utile ai miei fini? In questo caso allacciamo pure nuovi rapporti, siamo gentili, facciamo qualsiasi sacrificio anche se si tratta di persone insopportabili. In caso contrario non perdiamo tempo, non intratteniamo amicizie al di fuori di quelle inevitabili, puramente formali, perché tutto ciò che è gratuito si butta. Insomma, l'opera buona non rende. Infatti, da un esame un po' meno superficiale, affiora che molta nostra dedizione, il cosiddetto attaccamento al lavoro, era sorretto da un'ambizione fortissima, da un gusto del potere per il potere, dal piacere di emergere. Abbiamo continuato anche da adulti ad avere la mentalità bambina del primo della classe, del «io lo so, professore». Ora ce ne rendiamo conto. Si può arrivare al pensionamento con un pugno di mosche in mano quanto a bilancio di vita, nonostante sia esteriormente positivo quello di carriera. Che beffa sarebbe! Che è certo, si vive una volta sola. Perché non prenderne nota con umorismo e intelligenza?
Provenivo da un ambiente del movimento aspiranti e fui aiutato molto a crescere e ad occuparmi della formazione dei quadri studenteschi. Demovita a delle dispense particolari, in cui cominciammo un discorso che creò la più ampia rottura. Era l'incontro con il mondo. Voleva dire farsi carico dei problemi, non solo della scuola, ma della vita di uno studente, dell'ambiente che aveva intorno. Proprio questo costituì uno dei motivi di attrito fortissimo. Credo che in quel momento lo scontro fosse sulla dimensione politica che stavamo assumendo. Ricordo di aver scritto un articolo sui gatti per poter dire questa cosa sostanziale, che cominciavo a vedere troppi cattolici che si strusciavano con i ricchi, imborghesendo le chiese italiane.
Si diventa volontari nella misura in cui si capisce che oggi non è possibile una positiva sfida all'emarginazione se non alla luce di una formazione personale mirata. Se non si accetta la fase preparatoria di formazione professionale, siamo destinati ad agire soltanto come soggetti caritativi, pressoché velleitari nell'impegno di mutamento della qualità della vita. Purtroppo, troviamo ancora persone che agiscono generosamente, ma che non hanno mai approfondito fino in fondo il motivo di quello che fanno. Esse trovano una loro gratificazione nell'agire bene, non nel fare per bene il bene. Se sottraggo la mia vita familiare ai rapporti con mia moglie o con i miei figli, una parte della mia giornata, io ho il dovere di giustificare questa riduzione di relazioni. Non posso andare a raccontare soltanto che mi fa piacere stare con i poveri. Questi stati emozionali non sono risolutivi di nessun problema. Il valore è garantito dalla nostra preparazione a svolgere non un servizio qualunque, ma un servizio qualificato, cioè svolto da una persona che si è preparata con umiltà ad offrire un appoggio concreto. La formazione assume perciò un carattere prioritario rispetto a tutte le altre preoccupazioni, perché al soggetto emarginato occorre offrire il meglio della nostra capacità professionale. Non basta essere disponibili per ogni intervento, è la qualità del servizio che conta, soprattutto nel modo di porgerlo, che è fondamentale per non offendere la persona a cui ci si rivolge e spesso per farsi perdonare la donazione di un bene anziché la certezza di un diritto.
Vi è bastato un astronauta nell'etere per ritenervi capaci di risolvere in futuro tutti i problemi terrestri attraverso il progresso tecnico. Avete sognato la vostra liberazione attraverso i robot ed eccoci qui, più schiavi di prima. Ed è stata davvero la nostra un'illusione un po' infantile. Per anni ed anni abbiamo creduto che il progresso fosse portatore di una nuova felicità e di facili condizioni di vita per tutti. Abbiamo invece chiesto alla tecnica quello che essa per sua natura non può dare, la capacità di usare correttamente per il bene comune le sue conquiste. C'è stata una nostra sbandata fatta di superbia e di desiderio di delegare la soluzione dei problemi difficili alle macchine anziché alle scelte della nostra coscienza. Sì, è vero, oggi possiamo permetterci imprese che apparivano incredibili fino a qualche anno fa. Tutto questo ha reso però più fraterno il nostro modo di vivere. Sì, è vero, il nostro benessere è aumentato. Si sono moltiplicate le comodità, le ricchezze a nostra portata. 17 milioni di bambini sono però morti di denutrizione proprio nel 1980. Che tipo di progresso è allora questo? Le nostre sonde spaziali sono arrivate dopo anni di volo a fotografare Saturno. Ma quanto spendiamo per combattere la lebbra? Conquistiamo il cosmo, ma intanto milioni di uomini, anche dei paesi più civili, non riescono a conquistare la libertà di pensiero, di parola e tantomeno di azione. La scienza non è mai neutra, ma è pilotata da scelte politiche. Quando parliamo scandalizzandoci del ricatto petrolifero dei paesi arabi, dovremmo ammettere lealmente che questa è stata per loro l'unica arma possibile contro il ricatto tecnologico. Ricatto che le ricche nazioni del nord hanno fatto da secoli a quelle del sud, usandole come zone di sfruttamento. Da esse hanno tratto il loro benessere, non preoccupandosi di formare culturalmente una classe dirigente locale capace di autogovernarsi. Abbiamo commesso un giorno un errore. A questo idolo della tecnologia si sono sacrificati imponenti mezzi finanziari, facendo invece mancare aiuti ai paesi sottosviluppati, non appoggiando in modo prioritario la ricerca sul cancro o l'alfabetizzazione di interi popoli. Ora l'idolo ha dimostrato di essere muto, incapace di scelte di salvezza che non gli spettano. Di qui la necessità che l'uomo dia un senso all'impiego della tecnica, una direzione alle sue positive conquiste. Nessuno vuole rinunciare al progresso, nessuno ama il passato, ma non si scambi la tecnologia per la chiave di salvezza dell'attuale società, così carica di dolorose contraddizioni.
Discutere di incomunicabilità, di difficoltà riscontrate nella circolazione dei messaggi, di un pubblico che appare distratto, di disaffezione verso il politico e il sociale. Abbiamo il sospetto che tutto questo faccia parte di una strategia intesa a mantenere nella più diffusa ignoranza l'opinione pubblica, per poterla meglio manipolare nei momenti in cui occorre assumere decisioni fondamentali. Oggi c'è infatti una profonda disinformazione sui problemi essenziali, da quelli sociali ai culturali, da quelli sindacali ai religiosi. C'è invece un bombardamento di notizie, quasi inutili, su fatti e avvenimenti secondari, di cronaca, pubblicitari, di evasione, consumistici. Una vasta opinione pubblica popolare ha la medesima aspirazione, la chiarezza. Ce l'hanno con i furbi, con i disonesti che non vogliono accettare perché è troppo scomoda la raccomandazione del Vangelo. Quando parlate, il vostro linguaggio sia sì, sì, no, no. Ricordiamolo, neppure il Signore amava i fuochi d'artificio dell'oratoria o la falsità del parlare dei farisei. La gente sente di aver bisogno di tre informazioni essenziali. Cosa accade intorno a lei? Perché accade? Chi lo fa accadere? Senza questi tre punti di riferimento si sente perduta, avverte che potrebbe essere strumentalizzata, diffida delle fonti di notizie, ma nello stesso tempo non riesce a orientarsi, a capire. In passato le notizie erano poche e riservate alla cosiddetta gente istruita. Oggi sono tante, forse troppe, ma difficilmente sono messe a servizio dei cittadini più deboli. L'informazione è un potere e questo potere quasi sempre distorce, falsifica, modifica la notizia per usarla in funzione dei suoi interessi. Siamo sotto un diluvio di informazioni, ma il diluvio è voluto per stordire. L'opinione pubblica ha sete di verità, o almeno di un'informazione che si sforzi di essere la più completa e oggettiva possibile. I signori dell'informazione, grandi giornali, reti televisive, compagnie di pubblicità, case cinematografiche, impresari discografici, spesso hanno obiettivi ben diversi. Il risultato parla da sé: un'opinione pubblica sempre più scettica, qualunquista, individualista.
Soprattutto attraverso la rivista cercammo di fare uno sforzo di approfondimento di carattere pedagogico e psicologico nel rapporto con i ragazzi. Mi ricordo che in quegli anni io per primo cominciai a studiare psicologia. Erano le prime cose che si vedevano in Italia, libri che oggi farebbero ridere. Le esigenze erano quelle, per esempio, di spiegare bene ai ragazzi cosa volesse dire «primo in tutto per l'onore di Cristo Re». Spiegargli che questo onore si difendeva a scuola, si difendeva tra i compagni tutelando i più deboli, impegnandosi nel dialogo. Allora il grande tema era quello della conquista, cioè cosa vuol dire conquistare? Raggiungere altri ragazzi e innamorarli di questo progetto dell'aspirante, che doveva essere un piccolo testimone di fede nel suo territorio. Questo è stato il discorso centrale, il discorso della coerenza, il discorso della fedeltà, il discorso della donazione.
Le opere e le istituzioni assistenziali cattoliche non possono continuare a considerarsi fatto privato e pertanto debbono collocarsi nel contesto della comunità civile, integrandosi armonicamente e fattivamente. Il volontariato, per essere tale, non esercita solo testimonianza di servizio nel quotidiano, ma assume anche una dimensione di impegno politico. Non si tratta infatti di servire soltanto il soggetto che in quel momento ha bisogno di una risposta immediata, ma di impegnarci nella rimozione delle cause del dolore, dell'ingiustizia che incontriamo. Se infatti non abbiamo una dimensione politica, noi ci ridurremmo a fare i samaritani scemi. Solidarietà di cittadini e peggio di credenti si è espressa per troppi anni come assistenza puramente riparatoria, una specie di cerotto, di ambulanza della storia, di croce rossa permanente davanti a un malato grave. Ci siamo limitati a fare opere buone, interventi benefici, conferenze per i poveri, pranzi natalizi, giornate per la raccolta di elemosine, ma ben raramente siamo intervenuti sul terreno pubblico per rivendicare a favore degli esclusi i loro diritti calpestati, vilipesi, irrisi. La carità non può essere mai un inganno per nascondere diritti calpestati, per invitare alla rassegnazione sociale, per consentire soprusi, per non attuare le necessarie riforme economiche. Altrimenti l'amore cristiano sarebbe una beffa tragica per i poveri, una sorta di paravento per i ricchi, per i violenti, per coloro che detengono il potere. Compiere isolati gesti di benevolenza apparirebbe come un rattoppo sull'abito evangelico sostanzialmente abbandonato. Il presente deve essere messo in discussione in nome di un amore più vero, accettando la ricerca di un suo continuo superamento. Carità che non ratifica, ma promuove, aiuta a crescere e a liberarsi delle colpe di fronte a Dio e agli uomini. La connivenza del silenzio, o peggio l'eventuale identificazione con strutture che per esperienza portano inevitabilmente all'assoggettamento dell'uomo, potrebbe costituire il peccato di morte, il più opposto all'essenza del cristianesimo inteso come amore consapevole di Dio compiuto nell'amore del prossimo.
Thank you.
troppe persone della nostra generazione hanno snobbato la politica. L'hanno considerata il regno degli imbroglioni, dei senza professione, e si sono fatti un vanto di aver mantenuto le mani pulite, senza lasciarsi tentare da impegni politici, amministrativi, partitici. Per questa scelta siamo responsabili di aver abbandonato la Repubblica in mano ai peggiori, invitando direttamente tutti coloro che non avevano problemi nello sporcarsi le mani a farsi avanti, barando al gioco. Così il potere ha smesso di essere servizio ed è divenuto profitto corporativo di parte, a uso di gruppi chiusi e faziosi, spesso addirittura mafiosi. I falsi moralisti, in realtà timorosi di danneggiare la propria vita personale assumendosi impegni pubblici, hanno così permesso lo scatenarsi di interessi poco chiari, di ingiustizie evidenti, dell'attuale disaffezione alla partecipazione. Può dichiarare di avere le mani pulite, cioè dare testimonianza della sua onestà, solo chi ha voluto e dovuto immergerle nel lavoro, conoscendo il giusto e l'ingiusto, essendo sottoposto a tutte le tentazioni che provengono dal potere politico, dalla gestione di somme di pubblico denaro, e in tale delicata situazione si è comportato correttamente. Sono veramente pulite le mani di una nobile che non ha mai lavato un pannolino sporco, o non piuttosto quelle di una madre che tali le mantiene dopo ore di lavoro per le faccende familiari? Le cosiddette mani pulite di chi non ha rischiato sono le più sporche di tutte. Puzzano di qualunquismo, di arte di Ponzio Pilato, di perbenismo conservatore. Non ha fatto nulla, si è automaticamente messo dalla parte del più forte, del più ricco, del più violento. Fra questi, molti, troppi cattolici che hanno preferito impegnare le mani in parrocchia, dove tutto era più facile, meno rischioso, piuttosto che nella vita civile sul territorio, a servizio non soltanto della Chiesa, ma di tutti i cittadini. Considerare la politica demoniaca e il potere corrotto per definizione è un atteggiamento rinunciatario. Nessuno, se munito di un minimo di intelligenza, può pensare di salvarsi in una palude cacciando l'acqua stagnante e le zanzare solo dalle camere di casa. O si lavora insieme a scavare canali di scolo, sistemare chiuse, dare pendenze ai terreni, a bonificarli, oppure la palude ingoierà di nuovo ogni iniziativa isolata. Le mani, se si vogliono pulite per tagliare il pane e proteggere i figli, debbono impegnarsi prima a liberare il fango e a vincere l'acqua putrida. Abbiamo vissuto un'impresa perdente perché tutto il nostro mondo di uomini d'ordine, di cittadini ben pensanti, si era ridotto allo slogan casa e lavoro. Il centro unico dei nostri interessi era diventato il bene della famiglia. L'insegnamento è tanto limpido quanto brutale. Occorre immergere le mani, usare l'intelligenza, impegnare cuore e volontà non solo nel nostro privato, ma nelle strutture pubbliche da cui dipende largamente il benessere, la pace, l'uguaglianza dei cittadini. Non bastano più l'esempio o le virtù domestiche in casa propria. Anche le case degli altri, il loro avvenire è un problema nostro, perché insieme ci salviamo, insieme ci perdiamo.
La radice della violenza ha sede nel cuore dell'uomo e nel suo egoismo. 90 volte su 100 sono i motivi economici, le speculazioni industriali, il desiderio di conquistare i mercati commerciali dei futuri vinti e non i cosiddetti motivi patriottici che provocano i conflitti o i colpi di Stato. Come non accorgersi che l'unica vera patria è purtroppo la borsa per molti trafficanti internazionali. Noi non siamo uomini di pace. L'accusa si fa più pesante perché alcuni di noi hanno già fatto una guerra. Conosciamo dunque, per esperienza diretta, cosa potrebbe essere un ritorno a giorni carichi di morte, di dolori, di stragi di civili, di bombardamenti. Quanti conflitti abbiamo visti nel mondo? Almeno 200 dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quante paci solennemente stipulate sono state infrante? Così ci siamo abituati a considerare la guerra come un male inevitabile. Quando si parla di disarmo, sorridiamo increduli. Non vogliamo apparire bambini ingannati da un miraggio. Se i giovani sfilano per protestare contro una nuova invasione, noi li guardiamo compatendoli dalla finestra. Se l'Italia ha raggiunto nel 1980 il quinto posto tra i grandi esportatori di armi, alziamo le spalle come per dire: c'è chi fa di peggio. Siamo arrivati ad una non confortante conclusione. In effetti, non siamo costruttori della pace, ma tutt'al più nemici della guerra, della violenza. Davvero un po' poco per aiutare la nascita di un mondo nuovo, più umano. I politici e i militari debbono avvertire quanto l'opinione pubblica è avversa ad ogni iniziativa armata, a campagne guerresche, ad ogni linguaggio, atteggiamento o armamento provocatorio. Non si tratta di essere vili, ma di seminare elementi di pace, di distensione civile, di serenità familiare, di amicizia fra uomini e popoli, chiese, razze. La strada della pace può trovare in noi preziosi collaboratori se diventiamo capaci di far maturare il desiderio di una civile e pacifica convivenza. La palestra per questa maturazione è la vita quotidiana. In essa si verificano, sia pure in dimensione ridotta, le stesse tensioni, gli scontri dolorosi di passioni, di interessi, di mentalità. Ne nascono odio e incomprensione. Esiste una conflittualità permanente che ben riconosciamo, radice di molti drammi. Il compito di disarmare i cuori e di aprirli a migliori relazioni con gli altri, nel rispetto della giustizia. Ecco un contributo concreto che ci è richiesto per la costruzione di una possibile pace futura.
Nella mia vita, la morte di Gino Pistoni ha rappresentato il punto focale del mio impegno, il motivo più profondo della mia conversione. Del centro diocesano di Ivrea, anche lui, di 2 anni più anziano di me, che ne avevo 17-18, si arruolò per scelta meditata nel mondo partigiano e fu coinvolto in un combattimento con i tedeschi vicino a Gressonei. Nel parlare del rinnovamento della catechesi, operato dal movimento Aspiranti, ai ragazzi venivano presentate non le tradizionali icone, ma esempi di giovani morti eroicamente. Ecco il richiamo. La fede che sostiene questo eroismo, che lo giustifica senza l'odio per l'altro. Questo era la sintesi di quello che noi volevamo, il modello educativo, il mondo nuovo che avevamo dinanzi.
Occorre che ci sia, insieme alla motivazione dei valori, estrema chiarezza di obiettivi. Il primo, per il volontario, è certo quello di promuovere la dignità della persona che incontra, valorizzandone le capacità di vivere autonomamente, considerando così la persona in difficoltà, non un assistito passivo, ma un libero protagonista della sua esistenza. Infatti, o crediamo alla reciprocità, oppure il nostro servizio può apparire una colonizzazione. Cosa vuol dire reciprocità? È la certezza che io, anche dinanzi al più consumato dei tossicodipendenti, debba essere in ascolto attento, perché la sua avventura esistenziale ha sempre qualcosa da offrirmi. L'esperienza della sua esistenza ha aspetti positivi oltre a quelli drammatici, per cui non sono io il donatore e lui il recettore passivo, ma come dignità della persona ci sentiamo su un piano di parità. Ed è questo l'atteggiamento che mi consente di arrivare a quello stile di presenza e servizio che chiamiamo condivisione, atteggiamento per il quale siamo convinti internamente che attraverso lo scambio interpersonale noi maturiamo insieme. Nessuno, infatti, libera un altro, nessuno educa un altro, nessuno fa crescere un altro, ma ci liberiamo, ci educhiamo, cresciamo lavorando insieme e marciando insieme.
Parlando di condivisione, occorre guardarsi dalla retorica, per la difficoltà reale, sia psicologica che pratica, di caricarsi pesi da portare in comune. Il motivo è legato ai bisogni nuovi e diversi della società post-industriale. Non più, o meglio, non solo, esigenza di cose, di beni materiali, ma richieste che riguardano il senso della vita, la possibilità di goderla pienamente come persone. Bisogni che non sollecitano a dare qualcosa, poco o molto che sia, ma a rendere disponibile se stessi. Ad avere il coraggio di mettersi in gioco, condividendo le attese di chi guarda con la speranza che si porga una mano, affrancandoci dall'egoismo personale. Necessita di affetto, di comprensione, di ascolto, di compagnia, di dialogo, di uscire dalla solitudine, dall'impotenza, dall'amarezza, dalla depressione psichica, dalla sensazione dell'inutilità di un'intera vita, dal fallimento di un matrimonio, dall'angoscia esistenziale, dal desiderio di suicidio, dal dolore e dalla rabbia per malattie giunte allo stato terminale. Prepararsi, disporsi dunque a risposte più complesse di quelle che richiedono le necessità visibili, le povertà di pane, risposte che spesso saranno al di sopra delle nostre risorse personali. Molte volte si tratta di sfoghi che non vogliono neppure una risposta, ma un lungo e paziente ascolto. Problemi che non hanno tanto bisogno di uno specialista, quanto di un amico riservato, sincero, capace di mettere a disposizione il suo tempo, esperienza di vita che ha accumulata, tutto quanto gli hanno insegnato le sofferenze personali. Questa condivisione è la caratteristica esigente, la richiesta più insistente e diffusa da parte della folla solitaria che ci circonda.
Ama più il tuo prossimo che la tua coscienza angosciata. Il teologo Bonhoeffer, vittima dei nazisti, raccomandava dal carcere questo tipo di condotta civile e cristiana ai suoi fedeli. Da questo aver cura degli altri, dall'immersione difficile e spesso traumatizzante dello stare dalla parte degli ultimi, si fa strada lentamente una nuova figura di protagonista dell'azione gratuita. È un cittadino che non si è rifugiato nel volontariato, non opera in questo contesto alla ricerca di improbabili gratificazioni. Ha scoperto da un pezzo che fare azione volontaria con serietà non è bello, ma è anzi scomodo. Se ha accettato questa scomodità, è perché appartiene a quel gruppo di cittadini convinti che dall'educazione alla solidarietà possa veramente maturare un paese diverso. Una società, insomma, in grado di trasmettere alle nuove generazioni il senso di una non rimandabile mobilitazione morale e operativa in difesa degli emarginati. Impegno sorretto da una forza utopica di minoranza che spesso nella storia ha trasformato la qualità della vita della stessa maggioranza. In uno dei campi di concentramento tedeschi fu trovato un foglietto testamento scritto da uno degli scomparsi. Sembrava insegnare a tutti i sopravvissuti il modo di aver cura per il futuro dell'umanità. Cercavo il mio Dio ed egli si sottraeva a me. Cercavo la mia anima e non la trovavo. Ho cercato allora mio fratello ed ho trovato tutti e tre.